Benvenuti a tutti a uno scienziato calvo sotto la doccia. Anche oggi, come ogni lunedì, lunedì del mese, questo è il terzo perché abbiamo avuto un piccolo switch con un altro collega della radio. Normalmente è il secondo lunedì del mese. Abbiamo un ospite special, come ho scritto nel post di Facebook. Qui con noi Natalino Bucci. Hi, Natalino.
Ciao, buonasera.
Come va?
Benissimo.
Che bella voce che hai per radio.
Radiofonica, per l'occasione.
Anche se mi hai detto che mi è piaciuta questa definizione di radiogenico.
Sì, non sono molto radiogenico, farò del mio meglio, ma...
A me sembri molto radiogenico, sì. Con questa voce tutta calda.
Sì.
Ringraziamo Radio Onda Italiana per ospitarci anche questo lunedì del mese. Abbiamo iniziato con un pezzo di Billy Preston, uno dei il pianista dei Beatles, con Nothing from Nothing, perché mi ricordava un po', secondo me era una bella introduzione per l'argomento di oggi, che è sul concetto di tempo, con cui parlerò con Natalino. Direttamente dall'Agenzia Spaziale Europea, Natalino?
Sì.
Che bello.
Sì.
Che onore.
un onore, sì.
Ma lui non è solo chiaramente un esperto di spazio, ma anche un regista teatrale, un musicista, un poeta, grande.
Non esageriamo.
Un grande amico. Allora, Natalino, niente, non lo so, parlaci un po' di te, perché sei qui, perché che cosa fai, perché sei arrivato qui in Olanda, qual è stato il tuo excursus dall'Italia, immagino, perché è importante, diciamo, sottolineare che questa volta la trasmissione sarà in italiano, perché abbiamo pezzi che vogliamo leggere, poesie in italiano, pezzi di Italo Calvino, che insomma abbiamo deciso di switchare. Questa volta in italiano ci sembrava, diciamo, più opportuno.
Sì, 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 sì.
Allora, Natalino, come va?
Bene, bene. Come sono arrivato qui?
Sì,
è stato un lungo giro.
Ah, sì.
Io, come si sentirà?
Da Varese, mi sembra.
Da Varese, come si sente la parlata da Napoli. E beh, ci sono arrivato un po' per caso. Veramente non era una cosa che avevo pianificato quello che facevo. Mi sono laureato in ingegneria elettronica in un periodo quando gli ingegneri elettronici erano assai popolari, erano ricercatissimi.
Ma si guadagnava ai tempi.
Ma guadagnare non lo so, ma certamente quando mi laureai, prima ancora che cominciassi a scrivere la prima lettera la richiesta di lavoro, ne ricevetti io di inviti.
Ah sì,
erano gli anni 80.
Ah, ma era vera questa cosa? Perché mi ricordavo quando pure facevo ingegneria, ti arriveranno delle richieste di lavoro.
Quindi cominciai a fare invitato senza neanche richiederlo. E poi,
sul tappeto rosso.
Sì, sì, così. E poi, sono atterrato in Air Italia a fare un lavoro lavoravo per un aereo, lattiere.
Quindi sempre un po' nel cielo.
Sì, ma così, casualmente, quasi subito mi sono un po', devo dire, staccato dal campo tecnico, sono entrato direttamente nel mondo del lavoro, in un campo a metà tra il tecnico e la gestione, che però mi ha appassionato subito e mi sono cominciato a divertire. E poi qualche anno dopo ho visto una recensione su La Repubblica di un posto di lavoro.
Il giornale?
La Repubblica, il giornale. È un posto di lavoro in un posto impronunciabile che era Noordwijk in Zuid-Holland, in un'organizzazione che si chiamava l'Agenzia Spaziale Europea, della quale mi è ritornato il ricordo di qualche anno prima di un programma televisivo in cui si seguivano le operazioni di Giotto, che mi aveva estremamente affascinato. Giotto, un satellite, qualcuno se lo ricorderà, che nell'86 era stato lanciato qualche anno prima per raggiungere la cometa di Halley,
ah, sì,
e fare un'operazione spettacolare. Io voglio dire, adolescente leggevo, compravo Urania, no? La serie di libri di fantascienza popolarissima in quegli
sono
anni.
Sono troppo giovane, Natalino.
Troppo giovane. Ma Urania penso che esista ancora.
Non lo so.
È un'edizione di libri di fantascienza. Io mi cibavo, tra le altre cose, largamente di questo nell'adolescenza. E quindi rimasi affascinato da questa cosa, perché questo satellite ha diversi milioni di chilometri dalla...
E poi scusa, ora che mi dici ti cibavi di fantascienza, quello era un po' il periodo, forse anche un po' prima, gli anni 70, in cui anche la musica era invasa completamente da questa cosa della fantascienza. Io mi ricordo sia Yellow, Electric Light Orchestra e Earth, Wind and Fire, c'erano sempre queste copertine dei dischi con dischi spaziali.
Certo.
C'era lo spazio era dappertutto.
Io avevo un disco fantastico, i Tangerine Dream. E i Tangerine Dream, che facevano della musica elettronica d'avanguardia, il vinile, naturalmente parliamo di un milione di anni fa, non si vede l'età in radio, ma e Tangerine Dream era un unico brano basato su una trasposizione sonora di dei segnali ricevuti dalla galassia Alpha Centauri, e che era molto astratto come genere di musica, però io ero super nerd. Per me era un mito.
Scusa, hai detto astratto per dire un po' palloso. È no, stato un eufemismo.
Se lo ascolti diverse volte, comincia
a entrare in un loop da acido.
Sì,
proprio.
Sì, bisogna ascoltarlo con attenzione. Quando... No, ma era davvero bello. Anzi, me lo cercherò, me lo voglio risentire. Penso che da allora non l'ho risentito. Niente, mi ricordo ancora questa trasmissione televisiva, il collegamento con Giotto a milioni di chilometri dalla Terra, che passa nella cometa di Halley come ultima operazione per rilevare tutti i dati di questa cometa, che ci è passata a 500 km di distanza, che nello spazio significa proprio la sfiorata, meglio di qualunque altra sonda avesse mai sognato.
Ma un millimetro nella realtà.
Ci si aspettava missione suicida dopo, che si sarebbe perso. Infatti, essendo entrato nella nube di particelle della cometa, aveva cominciato a entrare in uno spinning, aveva cominciato a girare, quindi perdendo completamente il collegamento. E invece il piccolo Giotto, che era grande come una lavatrice, credo, bravissimo, si è ripreso, si è riaggiustato a cercare la Terra, e dopo 32 minuti.
Quindi è tornato a terra Giotto?
Non è tornato, diciamo che dopo la missione, sebbene un po' accecato, perché tutti gli strumenti si erano, poveretto, si erano un poco rovinati, era ancora in stato di riprendere la sua strada, e quindi è stato messo su un'orbita per rientrare verso la Terra, l'ha fatto un flyby, e per la prima volta si è fatto una manovra importante che è Gravity Assist, quindi come con una fionda, e l'hanno lanciato diversi anni dopo, non ricordo quanti, forse 4-5 anni dopo, su un'altra missione, a rincorrere un'altra cometa.
Quindi questa rincorsa poetica, un po' alla Calvino, che dopo leggerò, ti ha un po' ispirato.
No, certo, io quando ho visto...
Mi è piaciuto la prima volta che me l'ha raccontato, perché poi mi ricordo un po' di tempo fa, mi è piaciuta questa immagine che mi davi del Giotto accecato.
Poveretto, sì.
Poveretto.
Vedete, quando diversi anni dopo ho visto questa opportunità di lavoro all'Agenzia Spaziale Europea, questa è la prima cosa che mi è tornata in mente, tutto il background di letture di science fiction e di sogni si è ricordato.
Ha trovato una ragione.
Ha detto, dai, andiamo. E da allora ci sono rimasto molto volentieri.
E diciamo, ti occupi, poi ne parleremo meglio in seguito, dopo questo primo blocco. Qual è il progetto, diciamo?
Io lavoro sul progetto Galileo.
Ok.
E ci lavoro da molti anni, forse vicino a una ventina ormai.
Tra l'altro penso che tu lo sappia, perché abbiamo invitato ormai un anno e mezzo fa Marco Falcone, che
un carissimo collega, sì, che è il system manager di Galileo, sì.
Che ci ha parlato, diciamo, abbastanza ampiamente, sì, di Galileo. E a questo punto, visto, diciamo, che poi hai subito parlato di musica, vinili e altre cose, mi viene in mente, la domanda è naturale, ma era il tuo sogno nel cassetto, quello di diventare project manager addirittura di un... No,
non project manager, ma sono il responsabile del project management team, okay. Quindi assisto tutta, okay, la parte di project manager. C'è un bel team che si occupa di tutti gli aspetti del project office Galileo. Ma il sogno del cassetto, io vengo da una generazione, gli anni 80, il punk, no? Diciamo, no future. Il nostro sogno era no future, era un po' distopico.
Una generazione maledetta, un po' maledetta, un po'. Si capiva bene.
Era dopo gli anni 60, 70, i sogni.
Le rivoluzioni.
E le rivoluzioni, quando tutte. Dicevo sempre di me stesso, sono nato in un tramonto, diciamo. Ma invece no, poi sono successe tante altre cose, però allora no, non avevo un'idea, suonavo in una band rock, facevo tante cose, non ero sicuro di dove andare, mi sono lasciato portare e poi sono stato fortunato perché ho avuto delle opportunità.
Fare della musica un po' all'inizio.
Sì, fondamentalmente cercavo di passare gli esami all'università, naturalmente. Facevo tante cose, mi impegnavo al meglio in quello che facevo, ma non avevo un progetto preciso di dove andare ad atterrare.
Ok. Sì. E guarda, diciamo, vediamo i nostri radioascoltatori cosa pensano, se avessi potuto avere in futuro nell'ambito musicale, perché ora mettiamo un pezzo. Ora parleremo dopo del tuo progetto musicale, forse più grande perché facevi parte di una band, però hai avuto anche un momento solista, e quindi ora metterei questo pezzo di Natalino Bucci. Avevi un nome d'arte?
No,
lo vuoi creare adesso?
No,
no, non lo so. Il pezzo si chiama But I'm Not Here. From Natalino Bucci, un po' inglesizzato.
tempo verrà in cui con esultanza saluterai te stesso arrivato alla tua porta, nel tuo proprio specchio, e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro e dirà: siedi qui, mangia. Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo io. Offri vino, offri pane. Rendi il cuore a se stesso, allo straniero che ti ha amato per tutta la vita, che ha ignorato per un altro e che ti sa a memoria. Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore, le fotografie, le note disperate. Sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Siediti e festa. La tua vita in tavola.
Wow! Grande! Grazie Natalino.
Derek Walcott, premio Nobel 92 per la letteratura.
Grazie, questo sia il tuo pezzo con una sveglia da incipit, che questo pezzo che hai letto ci introduce perfettamente al topic, all'argomento di oggi, che è il tempo, il concetto di tempo. Diciamo che insieme abbiamo pensato di parlare del concetto di tempo perché il progetto a cui lavori è legato molto al tempo. Stiamo parlando di Galileo. Che cos'è, diciamo, in maniera molto molto semplice Galileo? Perché quando ho avuto Marco Falcone ospite, con mia stessa sorpresa, molta gente, ma io compreso, non ero affatto a conoscenza del progetto Galileo, che è una cosa, diciamo, forse abbastanza grave, ma è importante, diciamo, che la gente sappia l'eccellenza europea nel discorso di un geolocalizzatore come Galileo.
E Galileo è la versione europea di un sistema, del sistema americano GPS, e di quello russo GLONASS e di quello cinese Beidou, che viene utilizzato principalmente per il posizionamento e la navigazione. Diciamo, un sistema che ci permette di sapere in ogni momento, in ogni posto della Terra, dove siamo, in che direzione andiamo, che velocità abbiamo.
Dove andiamo? Più filosofico.
Chi siamo? Dove andiamo? Cosa vogliamo? No, questo non lo diremo.
No, questo non lo...
Stiamo sviluppando le funzionalità nuove, ma non è ancora disponibile. Okay. Ma fondamentalmente, e quindi non è semplicemente per fare concorrenza al sistema americano, è un sistema complementare, nel senso che fa la stessa cosa, ma che gli utilizzatori con i ricevitori, oggi con i telefoni di nuova generazione, ma anche con ricevitori più professionali, possiamo ricevere tutti questi sistemi e in qualche maniera selezionarne uno o l'altro, lo fa il software senza che noi interveniamo, complementarli e quindi avere anche una sinergia, rendere
e una precisione diciamo più alta,
più importante.
Tanto
sì,
ci diceva Marco che ha delle opzioni più avanzate rispetto al GPS, per esempio nel soccorso. Galileo è molto più avanzato.
Sì, perché nel caso... la struttura del sistema è basata su una costellazione di 30 satelliti che sono praticamente degli orologi. Galileo è un grande orologio.
Ed ecco
che come
qui
già
il link.
Sì, come già il nostro Galileo Galilei e come tanti altri scienziati dell'epoca si erano resi conto che stabilire la propria posizione ha a che fare anche a sapere esattamente in soldoni che ora è. Ma preciso, molto precisamente. E infatti il problema di stabilire il tempo per poter sapere dove si è, perché guardando le stelle o dei punti di riferimento, è un problema che si è posto molto nella storia dell'umanità, prima che gli orologi veri fossero sviluppati, inventati, eccetera. E quindi Galileo è un grande orologio. Questi satelliti trasmettono un segnale di tempo con certe informazioni addizionali agli utilizzatori, affinché gli utilizzatori con la triangolazione possano stabilire dove si sta. Ancora una volta, in pratica, per sapere dove sei devi sapere la tua posizione rispetto a almeno tre punti di riferimento. Questi tre punti sono i satelliti che ti trasmettono continuamente un codice che ti dice io sono il satellite numero 18, sono in questa posizione, ti dice esattamente dov'è e il mio orologio dice questo. L'orologio nel tuo sistema, nel tuo telefono, calcola quanto tempo ci ha messo il messaggio ad andare dal satellite a te,
esatto,
molto grossolanamente, e quindi può stabilire quanto è lontano questo satellite. Quindi lo stesso con altri 2, 3 o 4, 5, e così, sapendo queste distanze da dei punti che ti dicono dove stanno in quell'istante, tu puoi sapere dove sei. Ma la cosa molto importante di Galileo è che, grazie al fatto che c'è questa infrastruttura di tanti satelliti tutti in vista, che abbiamo potuto imbarcare anche un sistema che si chiama Search and Rescue, che è un altro scopo, per rispondere a quello che tu dici.
Sì, sì, sì.
E quello scopo è esattamente quello di assistere le persone che sono in necessità, come le navi nell'oceano, ma anche una persona su una montagna, in un bosco, perché c'è un ricevitore che se l'utilizzatore appunto ha un suo equipment search and rescue, può mandare un sistema di SOS, può mandare un segnale, scusami, di SOS. Uno dei satelliti che ti sta in quel momento in testa lo riceve e può comunicare a un'organizzazione mondiale per il soccorso. E in più, rispetto ai sistemi esistenti fino a oggi, Galileo ha il vantaggio di quello che si chiama il return link, cioè che può mandare un segnale di ritorno alla persona in distress, in difficoltà, per dirgli ti abbiamo sentito, il soccorso sta arrivando, che è essenziale, perché in particolare per una nave o comunque in una situazione di pericolo tu puoi prendere delle decisioni di emergenza che possono essere sostanzialmente diverse se sai che qualcuno sta arrivando, certo, o se non lo sai.
Certo.
E che quindi può fare una differenza tra la vita e la morte di, certo, tante persone.
Wow.
Ma per ritornare a Galileo, là al tempo di cui parlavamo.
No, perché poi ci diceva Marco, scusa se ti interrompo, che questa precisione assoluta ha anche delle ripercussioni nel campo finanziario, questa precisione, sì, di tempo assoluta, anche ripercussioni in altri ambiti, non solo quello...
Sì, esattamente, perché il segnale di questi satelliti, come dicevo, è un segnale di tempo, è un orologio, sono tutti satelliti che hanno degli orologi estremamente sofisticati, siamo fieri di dire i più sofisticati dell'universo, perlomeno fino a che non
sappiamo.
Un extraterrestre dirà c'è un orologio meglio del tuo, ma per il momento il nostro
ce l'ho più grosso del, diciamo, più preciso del tuo.
Il CEM è il Passive Hydrogen Mesa a bordo, è il più preciso e stabile di qualunque altro sistema, sia l'americano, quello russo, quello è molto, una tecnologia europea di cui siamo molto fieri.
Questo non lo sapevo.
La precisione di Galileo, la sua capacità, che va al di là di quello che possono fare oggi gli altri sistemi, è la stabilità dei clock che abbiamo, degli orologi atomici a bordo. E quindi questi satelliti trasmettono fondamentalmente un segnale di tempo, l'ora. E questo segnale viene usato per il posizionamento, ma può essere usato per molti altri scopi che non sono minori, sono meno visibili, ma la sincronizzazione di tutte le reti digitali, la maniera in cui noi comunichiamo e abbiamo la capacità di comunicare ad altissimo rate, e grazie alla sincronizzazione di queste reti, che viene ottenuta oggi da un network di orologi atomici che stanno sulla Terra, ma anche largamente adesso dai sistemi satellitari, in particolare da Galileo. Ed è in particolare, come tu dicevi, le transazioni finanziarie. Fare una transazione finanziaria a un millesimo o un microsecondo prima di qualcun altro può valere milioni e milioni di euro o di dollari. Quindi la sincronizzazione delle reti, la sincronizzazione dei processi a un livello molto 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 più fine di quello che si è potuto fare finora è vitale per molte applicazioni, anche sulla distribuzione dell'energia, e quindi è un nuovo mondo che si apre, nuove opportunità tecnologiche di cui noi vediamo solo l'effetto, ma
certo,
dietro ci sta.
Non riusciamo a capire, diciamo, dal di fuori quanto sia importante la precisione che ci dicevi tu di Galileo.
Sì, il tempo.
Tempo,
più
il tempo.
Più ora è.
che a volte ci tiene proprio fissati, inchiodati. Però allo stesso tempo, come dicevo poi nel post di Facebook, a volte ci permette invece di spaziare appunto con l'immaginazione, con la circolarità. Fra un po' parleremo anche un po' di Lynch, del suo concetto di tempo, ma prima volevo facciamo ascoltare un altro pezzo, diciamo, sul tempo, di un altro gruppo abbastanza importante. Ma prima volevo mi incuriosiva questo fatto di Galileo. Mi ricordo che, diciamo, Galileo, il progetto satellitare, non è l'unico Galileo a cui tu sei legato.
Sì
o no?
Beh, sì, perché ho fatto Galileo non solo perché ho avuto il privilegio di partecipare al lavoro del team con cui ho lavorato 20 anni per farlo, ma l'ho fatto anche in scena recentemente, nel comune di Noordwijk, che è vicino a dove... il comune dove si trova.
Quindi sei stato Galileo
per pochi minuti in scena. il comune di Noordwijk aveva commissionato l'anno nel 2018, ottobre 2018, uno spettacolo per la stagione. Noordwijk è un luogo di villeggiatura, è la Rimini dell'Olanda, no?
Si parla pure tipo bello qua, dai, sì, sì. Bolognese,
quasi
bolognese olandesizzato.
Vedete, per la stagione del 2018 il tema era lo spazio. Hanno commissionato una theater maker locale che fa dei bellissimi spettacoli location theater, quindi con 50 attori, comparse, metà professionisti e metà amatori o semiprofessionisti, e lo spettacolo si chiamava Fly Me to the Moon ed era una storia fantastica di un bimbo che viaggia nello spazio, sulla luna, e incontra tanti personaggi della scienza, tra cui Galileo, che facevo io per vocazione
naturale. E a proposito di Galileo, di Moon e di Time, quale pezzo migliore di Time from the Pink Floyd? E ci vediamo in un attimo, Natalino. Time from the Pink Floyd. We'll be right back. Una notte osservavo come al solito il cielo col mio telescopio. Notai che da una galassia lontana, 100 milioni di anni luce, sporgeva un cartello. C'era scritto «Ti ho visto». Feci rapidamente il calcolo. La luce della galassia aveva impiegato 100 milioni d'anni a raggiungermi e siccome di lassù vedevano quello che succedeva qui con 100 milioni di anni di ritardo, il momento in cui mi avevano visto doveva risalire a 200 milioni di anni fa. Prima ancora di controllare sulla mia agenda per sapere cosa avevo fatto quel giorno, ero stato preso da un presentimento agghiacciante. Proprio 200 milioni di anni prima. Né un giorno di più, né un giorno di meno. Ma era successo qualcosa che avevo sempre cercato di nascondere. Speravo col tempo l'episodio fosse completamente dimenticato. Esso contrastava nettamente, almeno così mi sembrava, con il mio comportamento abituale di prima e di dopo tale data. Cosicché, se mai qualcuno avesse tentato di rinvangare quella storia, mi sentivo di smentirlo con tutta tranquillità. E non solo perché gli sarebbe stato impossibile portare delle prove, ma anche perché un fatto determinato da casi tanto eccezionali, anche se si era effettivamente verificato, era così poco probabile da poter essere in piena buona fede considerato non vero anche da me stesso. Ecco, invece da un lontano corpo celeste qualcuno mi aveva visto e la storia tornava a saltar fuori proprio ora. Naturalmente ero in grado di spiegare tutto quel che era successo e come era potuto succedere e di rendere comprensibile, se non del tutto giustificabile, il mio modo d'agire. Pensai di rispondere subito, anch'io con un cartello impiegando una formula difensiva come «Lasciate che vi spieghi», oppure «Avrei voluto vedere voi al mio posto». Ma questo non sarebbe bastato e il discorso da fare sarebbe stato troppo lungo per una scritta sintetica che risultasse leggibile a tanta distanza. E soprattutto dovevo stare attento a non fare passi falsi, ossia a non sottolineare con una mia esplicita ammissione ciò a cui il «ti ho visto» si limitava ad alludere. Insomma, prima di lasciarmi andare a una qualsiasi dichiarazione avrei dovuto sapere esattamente cosa dalla galassia avevano visto e cosa no. E per questo non c'era che domandarlo con un cartello del tipo «ma hai visto proprio tutto o appena un po'?» Oppure «vediamo se dici la verità, cosa facevo?» Poi aspettare il tempo che ci voleva perché di là vedessero la mia scritta e il tempo altrettanto lungo perché io vedessi la loro risposta e potessi provvedere alle necessarie rettifiche. Il tutto avrebbe preso altri 200 milioni di anni, anzi qualche milione d'anni in più perché le immagini andavano e venivano con velocità della luce, le galassie continuavano ad allontanarsi tra loro e così anche quella costellazione adesso non era più dove la vedevo io, ma un po' più là e l'immagine del mio cartello doveva correrle dietro. Insomma, era un sistema lento che mi avrebbe obbligato a ridiscutere dopo più di 400 milioni di anni da quando erano successi avvenimenti che avrei voluto far dimenticare nel più breve tempo possibile. La migliore linea di condotta che mi si offriva era far finta di niente, minimizzare la portata di quel che potevo essere venuti, di quello che potevano essere venuti a sapere. Perciò mi affrettai a esporre bene in vista un cartello di cui avevo scritto semplicemente «e con ciò». Se quelli della galassia avevano creduto di mettermi in imbarazzo con loro, ti ho visto, la mia calma li avrebbe sconcertati e si sarebbero convinti che non era il caso di soffermarsi su quell'episodio. Se invece non avevano in mano molti elementi a mio carico, un'espressione indeterminata come «e con ciò» sarebbe servita da cauto sondaggio sull'estensione da dare alla loro affermazione «ti ho visto». Questo era un pezzo di Italo Calvino dalle Cosmicomiche e diciamo l'ho letto per dare un po', non è tutto il pezzo, è solo un incipit, un'introduzione per creare un po' di curiosità a voi ascoltatori per leggerlo tutto e diciamo l'ho letto per dare un po' il senso, un senso poetico al concetto di tempo. Oh no, Natalino! Il tempo, tra l'altro, che tu hai investigato un po', visto che sei un regista teatrale e anche sceneggiatore, io non lo sapevo, in un tuo spettacolo, L'Hotel, o sbaglio?
Sì, diciamo che il tempo teatrale è sempre un oggetto a sé, oggetto di studi e di riflessioni.
Anche perché nel teatro classico il concetto di tempo era diverso dal teatro...
Ah sì, l'unità di tempo, esatto. L'unità di tempo, di luogo e d'azione, sì, superato poi nel teatro moderno, i principi aristotelici, ma anche nella storia, quello che noi percepiamo, anche noi che siamo in scena abbiamo una percezione del tempo dello scorrere del tempo diverso da quello che succede nella realtà, ma anche
com'è
di
il tempo in scena, Natalino?
Il tempo in scena è sempre molto interessante per chi ha l'avventura di andare in scena e fare qualcosa in teatro, anche nel riguardarsi dopo, quando succede,
è vero,
in un video, di scoprire come è diverso il tempo che si vive quando si è sulla scena dal tempo come si vede oggettivo di un video. Orrore, è altra cosa. Ma il tempo in scena è bellissimo perché è grande, è dilatato, c'è tutto di
sospeso.
Più,
cioè,
è sospeso, sì.
Anche perché a volte in scena, tu me lo insegni, a volte da un atto a un altro, da una scena addirittura a un'altra, passano mesi, forse anni.
Sì, la non unità di tempo, esatto, del teatro moderno, certo, ci sono dei passaggi di tempo tra un momento, tra una scena e la successiva, possono essere importanti, che bisogna come attore li devi vivere.
Certo.
C'è stata un'esperienza interessante che abbiamo fatto col mio gruppo di teatro.
Facciamo un po' di pubblicità, Natalino.
Sipario.
Sipario. Tu sei il fondatore, direttore supremo.
Sono uno dei membri fondatori di Sipario, un gruppo teatrale in lingua italiana in Olanda, che abbiamo fondato circa 25 anni fa, parlando di tempo.
Quando avevi, diciamo, 15 anni, 15-16 anni.
sì, e con cui abbiamo fatto tantissime cose. Il gruppo ha passato diverse generazioni, chi è partito, chi è arrivato, ma è sempre estremamente attivo. Abbiamo diverse produzioni in cantiere. E menziono pure che io,
certo,
ho il piacere e l'onore di partecipare anche alle produzioni di un altro gruppo di teatro italiano di Amsterdam che si chiama Corego. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ragazzi.
Animato da Carmelinda Gilda Labrese.
Salutiamo.
Gentile.
E ringraziamo per la pazienza che ha con tutti noi.
La pazienza che hanno con noi. Ma con Sipari abbiamo fatto tante bellissime cose. Al momento pure abbiamo diverse produzioni.
Ricordiamole velocemente.
Abbiamo appena finito all'Eden due rappresentazioni di Il Dio del Massacro di Yasmine Reza, un testo contemporaneo francese, che ripeteremo a Utrecht il 16 maggio. E adesso stiamo lavorando per il prossimo spettacolo che si terrà all'AIA, al teatro, all'AC Theater, dal 20 al 22 di marzo, 20-22 marzo, che si chiama Forse Oggi... Forse Domani, che è la traduzione di un testo contemporaneo olandese di un'autrice molto in voga in Olanda, che è autrice di teatro, di cinema, di sceneggiature di cinema, di serie televisive, che si chiama Maria Hoos. Il testo originale si chiama Nieuwen Niet, Nieuwen Wel. È molto affascinante, ci ha dato l'autorizzazione a tradurlo dall'olandese ed è ancora tuttora un'esperienza molto interessante da mettere in scena.
Tradurre l'olandese dall'olandese all'italiano.
Sì, ma perché non è solo tradurre il linguaggio, certo, ma è tradurre i personaggi, che sono personaggi contemporanei che ci assomigliano, non ci assomigliano, c'è tanta umanità che è comune a tutti gli uomini e a tutte le donne, ma che è anche strana e si sposa anche al nostro essere expat, esatto, no? Essere
un po' in mezzo, come sei tu nel lavoro tra politica,
il lavoro, e la vita, in tutto. E quindi ci sono tante cose assieme. La regia di non è mia, è di Nicola Di Quattro, che già aveva esordito la regia con Sipario, con Perfetti Sconosciuti.
Okay.
E che e se, il lavoro è molto interessante, ci stiamo molto divertendo, venite a vederci, sarà un'esperienza.
E col Corego?
Col Corego fuori attivissimo, abbiamo fatto Filomena Masturano con te. Sì. Ho avuto l'onore di essere il tuo Alfredo.
L'onore mio, Alfredo.
Andiamo a Ragusa.
Sì, è vero.
Per qualche settimana a presentarlo al teatro Donna Fugata, che dalla fotografia sembra essere un piccolo gioiello. Sì, esatto. Ma prima di quello,
esatto,
la settimana
questo vogliamo
prima,
sapere noi.
Sono in scena, il super onore di essere in scena nel ruolo di Ciampa del Ammazza, berretto a sonagli di Luigi Pirandello, che non è poco.
Per gli amici Gigi.
Gigi. Perché Carmelinda mi fa l'onore di darmi questo ruolo, che è un ruolo storico.
Bellissimo, sì,
teatro.
Sì,
lo facciamo il 29. Sì. Febbraio, data sì, facile a ricordare, perché non è...
Dove?
Al CREA ad Amsterdam, e lo ripetiamo al Teatro Imperium il 14 marzo, quindi per
venite
me ho quattro weekend di seguito, Berretto a Sonagli, Filomena Masturano in Sicilia, di nuovo Berretto a Sonagli e forse oggi,
forse domani.
Forse domani. A Laia in quattro ruoli diversi,
cioè. Madonna, cioè, niente schizofrenico dopo.
Sono già schizofrenico. Siamo già arrivati.
A proposito di schizofrenia, c'era questa opera che hai scritto tu, o sbaglio, che è relativa al tempo.
Parlavi di L'Hotel.
L'Hotel
più non è una scrittura, è stata una cosa collettiva, perché abbiamo per un periodo con Sipario sperimentiamo cose diverse, e una delle cose che abbiamo sperimentato, è stato qualche anno fa, era il lavoro con le maschere, teatro fisico e teatro con le maschere, quindi un teatro senza parola. Avevamo fatto un corso con un insegnante di Leiden che utilizzava delle maschere di una compagnia inglese, e abbiamo deciso quindi di andare a Londra per un lungo weekend con tutto il gruppo a fare un workshop con loro, e dopo di quello ci siamo ispirati, abbiamo deciso di cominciare a fare delle improvvisazioni sul tema della casa, di un luogo. A poco questa idea si è consolidata. Dopo le prove io scrivevo, effettivamente ho messo insieme dei personaggi che erano stati proposti, le circostanze che erano state proposte, una storia, il luogo è diventato un hotel che abbiamo chiamato L'Hotel, però
tutto
levando
attaccato.
L'H e levando l'apostrofo, e quindi si chiamava L'Hotel con un accento circonflesso sulla O senza nessun motivo. Così, perché okay, era bello. Abbiamo messo una grande scritta luminosa sul fondo della scena, che sì, cioè dove c'era scritto appunto L'Hotel. E la storia, sì, era una storia di quelle circolari, di quelle che si vedono.
Alla David Lynch.
Sì, che inizia con un personaggio, ma che questo personaggio è un suo doppione, e tutto quello che si vede non... volontariamente non si capisce, noi non sappiamo noi stessi se è un sogno, un ricordo, un'aspettativa, se è il passato, il presente, il futuro, perché è un genere di racconto, si prestava molto bene al genere di spettacolo, ci è piaciuto molto farlo, era solo con la musica e che alla fine ha avuto una sua identità più di quello che ci aspettavamo, un piccolo miracolo.
Bello, bellissimo. Tra l'altro, a proposito di David Lynch, lui lavora molto col tema, ora, visto che abbiamo parlato di teatro, del tempo, della circolarità del tempo, del tempo nel teatro moderno, abbiamo anche varie sperimentazioni appunto di Lynch, di queste storie circolari che iniziano, che finiscono dove iniziano, o anche ne abbiamo tra l'altro parlato diciamo in occasione di questa trasmissione, diciamo off per quanto riguarda come si chiama il film The True Story,
The Straight Story.
Sì. dove c'è questo contadino che va a cercare, non mi ricordo,
suo fratello.
Su un tagliaerbe, quindi è tutto il film, c'è lui che percorre tutta l'America sul tagliaerbe, quindi ancora una volta il tempo, la concezione del tempo, soprattutto in questi tempi moderni in cui è tutto tanto veloce, viene sperimentato un nuovo tipo di road movie.
Sì.
E questo
è poi affascinante che proprio Lynch, come dicevi, ha sempre questi plot,
sì,
come Lost Highway,
Mulholland Drive,
convoluto con, esatto, Mulholland Drive, e invece là Straight è curiosamente il nome del personaggio, lui si chiama Mr. Straight ed è una straight story, proprio provocatoriamente, di quest'uomo vuole andare a trovare suo fratello, punto.
Da un punto A a un punto B.
Voilà, perché no?
E poi mi raccontai pure di un film che hai visto, Dunkirk, dove il tempo, sì, ancora una volta viene sviluppato e... il plot è una sorta di sperimentazione di come, diciamo, vedere la stessa situazione in tre tempistiche diverse.
Sì, un film bellissimo, recente, molti l'hanno visto, perché effettivamente là è quasi un esercizio di stile, perché si vede, tra l'altro, all'inizio del film appaiono proprio le scritte di questi tre capitoli differenti di questo gruppo di soldati sulla spiaggia, che sono lì sulla spiaggia di Dunkirk, che aspettano di essere salvati, di essere riportati nella loro parte, in Inghilterra, e stanno lì una settimana. E la storia che vediamo dura una settimana, nelle due ore del film. Ma allo stesso tempo c'è un altro capitolo che è di queste barche, che è storia vera, tra l'altro, di persone, di civili, che prendono le loro imbarcazioni e vengono dalla costa inglese, da Dover, attraversano per andare a salvare questi ragazzi. E questa storia dura un giorno. E allo stesso tempo c'è una terza storia, una battaglia aerea in cielo, di aerei inglesi contro aerei tedeschi, che dura un'ora. E il regista, bravissimo, mette tutto questo nello spazio di due ore, tutto sembra svolgersi contemporaneamente. Le tre storie, una settimana, un giorno e un'ora, cominciano insieme, finiscono insieme e ti danno l'illusione che tutto si sia svolto nello stesso lasso di tempo, che è la magia del tempo cinematografico. Una piccola chicca, bellissima.
Tra l'altro ora mi viene in mente, purtroppo il tempo è già finito, mi viene in mente un film che ho visto, e so che tu sei un appassionato, ecco perché ne parlo, del Festival del Cinema di Rotterdam. Ho visto un film che si chiama Il Colpo del Cane, un film italiano, con Edoardo Pesce, diciamo un attore italiano ormai molto in voga, e farà tra l'altro una serie su Alberto Sordi. E il tempo pure lì veniva utilizzato in maniera come un esercizio di stile, come dici tu, perché la stessa identica situazione, lo stesso identico evento veniva visto dalla prospettiva di due dei due protagonisti, quindi due prospettive completamente opposte, che diciamo dava due interpretazioni dei personaggi completamente diverse, un po' alla Tarantino, e quindi il tempo ancora una volta nel cinema può essere anche utilizzato per dare interpretazioni dello stesso evento in maniera diversa, se vengono chiaramente, se la prospettiva viene cambiata rispetto ai due protagonisti. Purtroppo mancano solo due minuti. Io ti voglio far parlare due secondi dell'ultimo pezzo che hai scelto tu, C'è tempo, di Ivano Fossati, per chiudere la trasmissione. È un pezzo bellissimo, io non lo conoscevo, speriamo che riusciamo almeno a mandare un minuto di questo pezzo bellissimo.
Un minuto, ci sono legato, perché è legato a un paio di eventi di teatro, l'ho incrociato per un paio di volte, a parte che lo conoscessi già, ma l'ultima volta che l'ho utilizzato anche di ispirazione a una delle ultime produzioni di Sipario, è stato Sogno di un'ottima estate, parla anche di sogni e di fate, ascoltiamocelo.
Ascoltiamolo. Io ti ringrazio tantissimo di essere venuto qua. Purtroppo con te sei così interessante che servirebbero tre giorni di radio. Ma speriamo che sarai ospite prossimamente, nei prossimi mesi, un'ulteriore volta. Grazie a Natalino, grazie a Radio Onda Italiana. E ci vediamo il 26 marzo con Davide Di Rosolini. L'ultimo, comunque, lunedì di marzo. C'è tempo di Ivano Fossati.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire.